nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Santo Spirito, e riempi il cuore di noi tuoi fedeli e accendi in noi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre della Chiesa,
rendici fedeli, conservaci uniti e dediti alla santità.
Angeli e santi tutti di Dio,
pregate per noi.
Questo annuncio, per modo di dire, vuole essere un'ambientazione orazionale e anche meditativa. Parto dalla parola con cui è definito questo tempo che stiamo insieme: esercizi spirituali. Ecco le parole. Esercizio. Quindi non è un ascolto di me, anche se dovrete ascoltare me, ma è ascolto di uno che non si vede, non si sente, ma agisce, e agisce forte, lasciatemi dire, con rispetto, agisce di brutto, nel senso che, insomma, pane pane, vino al vino, non fa sconti. Quindi, allora, ciò che conta non è quello che dirò io, perché gli esercizi non sono per imparare, per sapere cose o belle o originali o via discorrendo. Gli esercizi sono per un sapere, voi capite, gustare, perché quando uno gusta apprezza, e più si apprezza viene sempre più voglia di mangiare, no? In qualche modo. Questo. Esercizi quindi spirituali, perché l'operatore è lo Spirito di Dio, a cui è attribuita, diremmo riservata, l'opera di santificazione. Ecco. Quindi questi tre giorni non sono un tempo culturale, approfondiamo il tema X o il tema Y, oppure affrontiamo questo problema, eccetera. No, non è cultura, invece è ci lasciamo coltivare dallo Spirito. San Paolo VI, quando ha chiuso nel 65 il Vaticano II, è uscito, ma ne è uscito, dico, non che l'abbia tirata fuori così perché si è svegliato di notte al mattino, ma è uscita un'espressione: comincia l'opera dello Spirito, perché lo Spirito in qualche modo è il compimento dell'opera creatrice del Padre, l'opera redentrice, salvatrice del Figlio, e allora un'opera che va verso il compimento. Ora, è un discorso umano che non è giusto, perché tutti e tre fanno le stesse cose. anche il Padre, anche lo Spirito sono morti. E noi attribuiamo più un aspetto che un altro, perché visivamente il Padre e lo Spirito non si vedevano nella passione di Cristo, ma non è che stessero a guardare dalla finestra, erano coinvolti come, io non lo so ancora, ma credo che neppure il Papa lo sappia, così mi metto a posto, io sono uguale a lui. Eh? È inutile, mi è scappato. È quello che penso mi viene fuori. Ne sono talmente pieno che ogni minima occasione è buona. Vabbè. Quindi questo. Si tratta allora di mantenere un atteggiamento di docilità e nella sobrietà, perché lo Spirito non dice tante cose, dice le parole essenziali, una parola solo, questo l'ho ricordato già tante volte oramai, una sola parola, basta. Quindi ora al di là dei vocaboli, delle parole, no? Ecco. E allora, qual è il senso del percorso che faremo in questi un giorno, due giorni, sì? Anche se ne prendono tre. Il senso del percorso lo esprimo con un'espressione sbagliata, ma voi che siete intelligenti, la capite. Le conversioni di Gesù. Si direbbe, ma siamo noi che dobbiamo convertirci. Invece lui che si converte e per questo determina la nostra conversione. In che senso si converte? Non che cambia. Per noi conversione ha orecchiabilmente a dire cambiamento. La vita sbagliata, una vita giusta, la vita disordinata, vita ordinata, anche quello. Ma ecco, Gesù si converte a noi perché converge tutto verso di noi. Ecco, questa è l'anima della conversione. La convergenza su Dio. Altrimenti non stanno in piedi propositi, impegni, regole, non sta in piedi niente, perché mi impegno, mi propongo io. Il nostro io è quello che è, no? Non per buttarci giù, ma è così, ecco. C'è l'incompiutezza e l'instabilità, entusiasmi, ma sì, quelle folate, quelle fiammate, ma una fiamma poi e non cuoce la brace, cuoce il fuoco lento, non la fiammata. Ecco. Quindi, ecco, le conversioni, Gesù si converte a noi. E allora passeremo in rassegna non tutti i momenti di conversione, ma perché il tempo non c'è, ma alcuni momenti, 4-5, in cui Gesù si converte a noi, cioè si proietta tutto in noi e su di noi e per noi per determinare poi la risposta. la convergenza. Ecco, questo è un po' il senso. Difatti, quando comincia la conversione di Gesù? Quando decide di farsi uomo. Assume la nostra umanità, perché all'umanità mia di ciascuno di voi, no, un mucchio di carne, assume delle persone, l'umanità personalizzata di ciascuno, poi come mette insieme se la veda un po' lui. Si fa uomo, quindi assume la nostra umanità che è segnata dal peccato. Ecco qui, per redivinizzarla, perché è partita divinizzata, facciamo l'uomo a immagine e somiglianza nostra, oh, siamo partiti bene e poi ci siamo persi un po' per la strada. Ci siamo, ma il peccato originale, poi i peccati umani e personale, sociale e personale, ecco. E allora redivinizza, ecco, si converge e fa convergere, ecco questo. Quello ricordo e suggerirei di non darlo per scontato, anche se l'avete letto, me l'avete sentito aiosa, ma il versetto di Giovanni 1,12 è una bomba al nucleare. A coloro che credono nel suo nome, in lui, cioè, perché nome è lui, è dato il potere di diventare figli, diventare Dio. Ecco qui, cambia tutto, non c'è più mi impegno, propongo, cioè la coerenza con i miei propositi, i miei piedi, no? La fedeltà ad un'operazione cambia da coerenza a fedeltà. Ora, non che coerenza sia sbagliato, fedeltà giusto, ma è la mentalità. La coerenza, in tanti anni che sono prete, sento. Mi ero impegnato, mi ero proposto e ho mancato. Non dice, dice ma non dice. Ma non è che hai mancato ai tuoi impegni, ai tuoi propositi. Serve poca roba. Ma qual è la motivazione? Questo è il punto. Hai perso di vista la motivazione, il dono che hai ricevuto, è quello che impegna, non il tuo impegno, il tuo proposito, la tua regola, ma non per eliminare, come dire, adesso viene la parola, ma avete capito, ecco, per snobbare queste cose, no, ma sono diverso, sono impegnato per questo, è diverso, è il dono che mi mette sotto, perché Cristo è trapiantato in me, e allora è naturale che io viva col cuore di chi mi ha dato il suo cuore, no? Non col mio, se vivo col mio cuore malmesso e fra un minuto sono morto già, ma se vivo senza rifiutare il cuore, come si chiama, il cuore che mi dà uno, io risorgo, vado ancora avanti chissà per quanto, Ecco, questo è una cosa fondamentale. Quindi vi rendete conto che anche quello che dicevo, non sapere, sapere, rimanere impressionati da questa operazione di conversione di Gesù Cristo che si incarna, si trapianta in noi. E allora rende possibile essere Dio. Anche se io sono quello che sono. Si fa uomo, ecco la conversione. E poi compie un gesto anche visibile. Va al Giordano, comincia il suo ministero pubblico scandalizzando Giovanni Battista. Come mai che tu che sei il Salvatore vieni a farti battezzare, ma sei fuori posto? Lascia fare, è la nuova giustizia. Lascia fare, ecco la conversione di Dio, di Gesù Cristo all'uomo. Va insieme ad un popolo che si immergeva nel fiume Giordano per un senso di purificazione legale. Certo, Gesù non ha fatto personalmente dei peccati, ma ha assunto. Si incarna e assume. Ecco la conversione, assume. Ma non scrollando le spalle, devo sopportare questo. Ma come a volte succede, ma con questa persona, ma come si fa a vivere, no? Ma no, anche nelle comunità, nelle famiglie anche. Ma come si fa? Certo, è difficile a volte. E con caratteri e con esperienze e con tutto quello che succede. Ma ecco, quindi queste due, ma la stessa cosa, una conversione. Si incarna, si trapianta e dimostra in qualche modo questo trapianto andando al Giordano, nel fiume Giordano. Matteo 3:13-17, ma quello è facilmente trovabile anche con internet, insomma con il telefonino, ma in modo ho indicato i versetti luogo. Sono due momenti significativi. Perché la nostra vita di fede sta in piedi sulla conversione di Gesù, di Dio, di Gesù, ecco. Allora capiamo come la conversione di Gesù sia la premessa, ma anche la ragione e la forza perché l'uomo si converta, cioè si volga a Dio. Certamente ricorderete più di una volta quello che mi veniva da dire: per andare avanti bisogna andare indietro, come chi corre si allontana dal traguardo e più si allontana, tra virgolette, più prende lo sbrio per fare un salto in avanti, no? Materialmente, in qualche modo. Cioè, per non andare indietro è ritornare alle origini. Perché i conti non tornano se non si ritorna all'origine, no? Anche materialmente. Bisogna ritornare sempre all'origine. Perché i conti tornino, no? Anche qui con tutta questa sfilza di bottoni, a volte magari arrivo in fondo e dai di nuovo, sbottonare tutti e ribottare l'aria, quindi faccio l'esperienza, per dire. Quindi questo è la conversione, no? Difatti in Luca 5:32 lo dice, dice la sua conversione: sono venuto a chiamare i peccatori. Al di là della realtà oggettiva, peccatore perché ho fatto questo, ho fatto quest'altro, eccetera, ma il peccatore è l'uomo anche che fa tutto bene, ma non è rivolto a Dio. Questo è il peccato. Fa tutto bene. Tutto Dio. Fa opere buone, bizzeffe, ma è rivolta a se stesso. Questo è il peccato, che non si configura, perché se do un pugno, se taglio, non si configura, no? Non faccio nessun gesto, magari non dico nessuna parolaccia, nessuna bestemmia, sono un bravo uomo, ma non sono rivolto a Dio. Questo è il peccato. Non sono rivolto a Dio. Certo, non è che noi dobbiamo pensare continuamente a Dio, altrimenti mettiamo sotto qualcheduno, no? Bisogna distrarci, ma anche psicologicamente non è possibile essere sempre attenti a Dio, come anche voi psicologicamente non pensate sempre a vostro marito, a vostra moglie, ai vostri figli, diventereste pazzi. Ecco, dovete distrarvi, ma non è che quando voi pensate a tagliare, non lo so, le cose per mettere in pentola, e dovete guardare cosa fate, siate distratti dal vostro coniuge, dai vostri figli. La convergenza c'è sempre, no? Anche se materialmente dovete pensare a tagliare bene, non so, le cose. Quindi, ecco, allora si capisce la conversione. Non è solo sistema, questa cosa era così, era sbagliata, la metto così, ho fatto. Va al di là. È modificare un atteggiamento. Che non può essere solo atteggiamento, sì, ho modificato, l'ho messo così, ma poi lo lascio qui. Questo è un libro da mangiare. No, ah sì sì, era così, era un po' rimesso male, ho fatto così, ma è da mangiare questo libro. Se lo lascio qui anche se è messo bene, quindi è proprio volgere l'attenzione e coltivare l'attenzione, lo sguardo a Dio, lo sguardo a Lui. Perché sempre in principio. L'in principio bisogna che sia anche nell'oggi. Questa è la conversione di fondo, di base. Necessaria per tutti, anche per il santo. Anche per quello che vive una vita, tra virgolette, perfetta. Ma bisogno di non perdere l'attenzione a Dio. Ecco la conversione che fa da ragione, da premessa, da base da stimolo per sì, mettere a posto le cose disordinate, eccetera, eccetera, eccetera. Ricordo una cosa, ecco, Zaccaria 1:3, la conversione non riguarda sistemo le cose disordinate, cattive, o faccio delle cose che non ho fatto, sì, sì. Secondo la parola di Dio, ecco, convertitevi a me. Non a fare bene le cose, sì, sì, ma convertitevi a me, perché se vi convertite a me viene fuori tutto bene. Anche la guerra ucraina finisce subito se ci si converte a Dio. Non all'uomo, adesso non all'uomo, ma se non ci si converte a Dio, l'uomo non mi interessa. Mi interessa invece il pezzetto di terra che occupa, che mi viene bene. E allora via, via tu. Ho bisogno di quel pezzetto, di quel mezzo metro, dove ci sono i tuoi piedi. Ma se invece mi converto a Dio, allora gliene do un pezzetto di terreno. Quindi, convertitevi a me, è importante, a me. Quindi sono elementi questi da lasciarci, da lasciare circolare, adesso dico una parola, ma mentalizzare, ma non mentalizzare perché le imparo, sì sì ho imparato, ma per cui finiscono di essere una scienza, sono, è una mentalità, c'è un'abitudine, per cui noi lo vediamo, certe cose, a volte mi capita che magari vado da una parte, dove sono? Magari, ripetendo tante volte i primi tempi, andavo in San Lorenzo invece di andare a San Pier d'Arena, o viceversa, dove sono? No. Quindi, ma questo, convertitevi a me. C'è un'altra cosa, Marco 1:15. Quando la conversione? Quando ho peccato? Sì, ma no. Cioè, il tempo della conversione non è il mio peccato e ho fatto una cosa sbagliata, da eliminarlo, no? Sì, ma il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Ecco, il tempo lo determina la presenza di Gesù. A me. Zaccaria, convertitevi a me, adesso il tempo è compiuto, ci sono io. Il senso dell'essere qui in ritiro, quante cose avete lasciato? Perché, certo, non è che Gesù sia stesso Levante, non a Genova, ma questo, convertitevi a me. Quando c'è Lui, non c'è più niente. Bisogna misurare con Lui. Ho tempo, non ho tempo, faccio, non faccio. Con Lui. Il tempo è compiuto. Il regno di Dio è vicino qui. Convertitevi, convergete, in modo che tutto divenga relativo a Lui, non a me, ai miei bisogni, ai miei qui, ai miei là. Ma tutto converga. Ezechiele 14,6, un altro suggerimento. Sì, Ezechiele prima di Gesù, ma la parola di Dio è sempre oggi, no? Convertitevi, ecco il senso della conversione. Abbandonate i vostri idoli, ma non l'idolo come se faccio, come si chiama, il vitello d'oro, no? L'idolo è tutto quello che diventa alternativo e sostitutivo o soprattutto parallelo. Ecco qui la cosa sottile. Parallelo. Non nego, non sostituisco, è troppo sfacciato. Parallelo. Così ci stanno tutte e due. Ma prevale quello che diventa parallelo all'altro. Ecco, è sottile la cosa, l'idolo. Le cose che si rendono parallele. Questo qui sì, questo qui qui. Ecco, le cose parallele. Buone. Quante volte mi avete sentito dire, è più pericoloso il bene che non il male. Perché il male è sfacciato, il bene è cosa buona, diventa parallelo, preso in se stesso, diventa parallelo. E non faccio. Io vado tutti i giorni, tutte le domeniche al cimitero, lascio la messa. Vado a trovare mia moglie, mio marito, mio figlio, mia figlia, tutte le domeniche, e mi parto dalla Sicilia per venire a Genova. E insomma, e lascio la messa, posso fare l'uno e l'altro, parallelo. E sono cose che da 60 anni che le sento, adesso senza, ma ecco, parallele. Oh no, io ci credo, parallelo, ma tanti impegni, tante cose, ma lo sento, perché ho lasciato la messa, perché qui, e dovevo sistemare un pochettino la casa, cosa buona, no? E dovevo fare questo, dovevo fare quest'altro, le cose buone, parallele, cose buone ma parallele, ecco l'idolo, quello sottile che non ha l'apparenza dell'idolo, no? Tutte le cose parallele che si affiancano. Quando voi in macchina vi affiancate, costringete l'altro, no? In qualche modo a scostarsi un po'. Adesso sono paragoni molto così banali. Un'altra parola, 2 Corinti 12, 21. C'è una constatazione, quindi convertitevi, abbandonate i vostri idoli, le cose parallele. Qui una constatazione, non si sono convertiti dalle impurità, anche qui impurità non sessuali. Le impurità sono tutto quello che non ha sapore di Dio e non porta a Dio, chiude in sé. È una forma di parallelismo. Ecco, non si sono convertiti dalle impurità, quindi non le impurità in senso sessuale, che è più sfacciato, ma le impurità, ecco, quelle che distraggono da Dio, prendono il posto e c'ho da fare questo, c'ho da fare quest'altro, devo pensare qui, devo pensare là, ecco, hanno la precedenza, sono le cose impurità, cioè inquinano la relazione. E quindi credo che le cose vadano bene per tutti noi, no? Per tutti. E allora, adesso che lo sono, finisco. Allora, il pregare, quindi conversione, convertitevi, sono le consegne, la reazione, ecco, il pregare è la risposta. Allora si capisce che non è dire, ecco, parla Signore perché il tuo servo ti ascolta. Parla, ecco, il Signore mette in evidenza gli idoli e le impurità, le cose parallele a Lui, le cose che inquinano il rapporto, l'assoluto di Dio. Ecco, parla che il tuo servo, e fa capire se non si ha paura. Chi ha paura di staccarsi non capisce niente, no? E quindi ma ripeterlo, ma non ripeto tanto così come parlo, Signore, ma perché ci sia questo atteggiamento di docilità, no? C'è bello Geremia 15:16. Quando le tue parole mi vennero incontro, non contro, su di me, mi vennero incontro come un aiuto, come un favore, come un dono, come un bene. Qual è l'atteggiamento? Le divorai. Divorai con avidità. Oh, divorare e avidità. È un rincarare la dose. Le divorai. Non pelucare. Le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome. Essere immagine e somiglianza di Dio. Ecco. Ascoltare allora. La parola pregare è non dire niente, lasciar parlare Dio. E il pregare allora come si configura? Quando avviene il pregare? Non quando dico, quando obbedisco. Obbedire c'è aderire. Ecco, le divorai con avidità, no? Quindi fare proprio il pensiero di Dio, ma non con rassegnazione, vabbè, insomma, tu hai ragione. Non possiamo non darti ragione, ma non possiamo essere dei rassegnati. Chi è rassegnato si mette un vestito, ma gli pesa quel vestito. Finché il vestito non diventa la propria persona. No? Quindi, obbedire, fare proprio il pensiero di Dio con docilità, senza subito bloccare la cosa. E ma come si fa? La Madonna non ha fatto così. San Giuseppe non ha fatto così. Sì, istintivamente, ma non capisco. Io con il mio, come si chiama, sposo Giuseppe abbiamo pensato di vivere così un matrimonio virginale. È normale. Lo Spirito Santo, basta, si compie in me. Non ha più fiatato. Non si ragiona. Il Vangelo è pieno di ragionamenti che scalzano la parola di Dio, no? Scribe, farisei, ma qui, ma là, ma su, ma giù, tanto per trovare la scappatoia, no? È sempre, c'è quella fianca, il parallelo, Dio è paralizzato. E poi, quindi, ascoltare, obbedire, mettere in pratica. Gesù dice, non chi dice, Signore, Signore, bei pensieri, ma chi fa la parola. Il Verbo si fece carne. No? Quindi, Matteo 7, 21, non chi dice, ma chi fa. Ecco. E quindi concludo con quello che ho già detto, purtroppo è guardate, sono tutte cose che voi sapete già, ma non ne so dire di altre. Il Figlio si converte a noi, ma perché il Padre si è convertito al Figlio? Anche il Padre si converte, nel senso che non l'ha ascoltato quando ha pregato. Non l'ha ascoltato. Padre, se è possibile, passi da me questo calice. Ha fatto il sordo Dio. Però l'ha esaudito. Perché prima di dire, Padre, se è possibile, passi da me questo calice, gli aveva detto, no? Capitolo 17. Padre, glorifica, è giunta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio tuo glorifichi te. Padre, glorificami davanti a te. Ecco, questa è la preghiera che Gesù aveva fatto. Il Padre l'ha esaudito, non ascoltato, Padre se è possibile passi da me, ma l'ha esaudito perché Gesù, morendo sulla croce, è arrivato a compiere l'atto di amore più grande, l'atto con cui Gesù ha glorificato il Padre, ha rivelato il Padre che è puro amore, puro dono. Totale, ecco questo. Ho fatto conoscere il tuo nome di Padre. Gesù ha concluso la sua vita così. Dio si converte al Figlio perché risponde alla sua preghiera di cuore. Glorificami. Perché io glorifichi te, non glorificami me, così mi dai un posticino. Perché io glorifichi te e ti ho glorificato avendoti fatto conoscere come Padre. Ecco, che bello. Allora il Padre potrà dire, questi è il Figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltato, ecco, nella Trasfigurazione Matteo 17,5, prima della passione, anticipo, no? Il Padre è, come dire, è glorificato, questo è il mio figlio prediletto. Allora, ecco, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Ecco allora, Giovanni 15,13, e questo è proprio la sintesi del pregare, è una trasformazione, non tanto un fatto di parole, ma invece, si, come dice la Madonna, si compie in me la parola, la conversione di Gesù, che la sua incarnazione, il suo trapianto in noi, diventa divinizzazione. Ecco, quello che è successo a me sarà anche per voi.